Enedis.
All right, our special guests right now, Wayne Campbell, Garth Elgar, Wayne's World. All right, talking about Wayne Stock, very exciting, big event. Everybody's excited, huh?
Yeah, it's going to be a big concert at Adlai Stevenson Park.
Uh-huh.
It's just going to be a big party, you know? We've got some great bands coming.
Uh-huh.
Like Aerosmith.
Uh-huh.
You're not really listening to me, are you?
Uh-huh.
I mean, I could say anything right now, like,
you're a freak with a microphone.
Uh-huh.
It's like shooting fish in a barrel. Isn't that true, Sphincter Boy?
Uh-huh. All right, very exciting. We'll be back with more right now at 16 minutes past the big hour. Is that not right, Mr. Scream? Great, good stuff. I think people are getting really cranked.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, settima stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R. Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
E buonasera e benvenuti al Bar del Traumfabrik, puntata 157 al di 13 dicembre 2019, numero 8 della settima stagione. Io non sono colui che ha coniato questa frase, ma un indegno, come dire, sostituto.
E invece stavo per dire, dico cazzo Smith, perché io sono in trasferta, non sono in studio con voi, stavo sentendo questa voce meravigliosa e dico cazzo Smith, che lavoro che ha fatto sulla sua fonia, eh?
Ora, quando smetteremo di farci pompini a vicenda, sarà il caso di dare qualche indicazione social.
Però prima di tutto c'è una cosa che ci hanno
Smith
mandato.
Smith non c'è, però.
Ah, ci ha mandato
il suo ruolo,
Fissione.
È quello.
Rizzemolino. Zio Mortimer. Fissione.
Oggi però siamo un po' tristi perché, ahi noi, dobbiamo ricordare la morte di Danny Aiello, avvenuta proprio poche ore fa, probabilmente il grande assassino dei film di Sergio Leone, il grande poliziotto corrotto dei film di Sergio Leone, è ancora caldo nel momento in cui noi andiamo in onda.
Una persona pessima.
Esatto.
Danny Aiello insegna ai pentangeli come si uccidono i gangster.
Ecco, io sempre penso, delicato.
È sempre delicato, ma poi traspare proprio la felicità di fare i necrologi.
Scusate, sono tornato in studio qui da voi e ho scoperto che al mio fianco oggi non c'è Smith, ma c'è il grandissimo Andrea Fioravanti.
Grazie,
un applauso
grazie,
per questa
grazie.
Intro di Andrea Fioravanti.
Ho fatto un intro a dir poco banale. Allora, ora possiamo dare finalmente le indicazioni social che solitamente dà il nostro Air Director, ma in sua assenza passo la parola a Lupus che ci dà le indicazioni.
Ma ve le do sulla puntata, tanto i social lo sapete che sono Bartram Fabrik su Facebook, su Instagram, e poi c'è TikTok, che però se non c'è la Nancy che ci sciotta non c'è.
Scusa,
comunque
TikTok?
TikTok è un altro, te lo spiego dopo.
Chiedo ai tuoi studenti. Guarda, secondo me prima abbiamo detto che tu non eri più probabilmente perché non conosci TikTok.
Esatto.
Vedrai
che
segno dei
prova
tempi.
TikTok.
Questo è il segno dei tempi.
Scusate.
Comunque, detto questo, siamo la relazione, se non fosse per Smith, sarebbe quasi al completo per Natale, perché incredibilmente, oltre a Laszlo Kovacs, a Lupus Yonderboy e HD che arriva adesso, abbiamo anche Andrea Fioravanti che sostituisce Smith, benvenuto, ma anche Hans Delbruck e anche
ovvero Hans Delbruck un po' sottotono, vorrei dire che questa sera gli presto un po' delle mie fans che saluto e passo tutte ad Hans Delbruck.
Grazie. Comunque, questa sera film molto pochi, parliamo solo del doc Baikonur Terra di Andrea Sorini che sta al Postmod. Poi dedicheremo uno spazio a delle anteprime del 2020, dei film, un po' di film che ci aspettiamo, di quelli che usciranno nel 2020, e poi faremo un bel doppio blocco su quelli che per noi sono i film di Natale.
We wish you a Merry Christmas.
Esatto,
we
sentite Laszlo che è già bello carico. Ovviamente solite rubriche, oggi a 8, musica HD e prof. A questo punto, ah no, aspettate.
Ah, io stavo scordando la cosa più importante però. Buon Natale, signori.
Ecco, sì. Cosa più importante.
E secondo me lui in quel momento si è ispirato a José Feliciano, me lo ricordate?
No.
José Feliciano che cantava, Feliz.
Ah, certo.
Prospero Sagno.
Cantava anche nell'ultimo film di Tarantino, canta quella bellissima versione di California Dreaming che ancora non abbiamo visto.
Vabbè, lì siamo ad altri livelli. Però il Feliciano che cantava in Italia Feliz Navidad era stupendo.
San Feliciano, detto San Feliciano. Qualcuno Feliciano. Vuole fare il box office?
Lo faccio io. Rimane Vai. Saldamente in testa Frozen 2, Il segreto di Arendelle, che nel weekend totalizza 3,5 milioni, portando il suo incasso complessivo oltre i 12,5. Secondo posto per L'Immortale di Marco D'Amore, che tra l'altro la popolarità della serie TV, Gomorra chiaramente, apre con ben 2,8 milioni. Si piazza terzo Cena con Delitto, Knives Out di Ryan Johnson, di cui vi avevamo parlato la scorsa settimana, con 1,2 milioni. Cast stellare per questo film, situazione simile a Parti invertite nel parziale di ieri per Frozen 2 e L'Immortale, con l'animazione Disney che scende al terzo posto con 121.000 euro, superata dallo spin-off di Gomorra che ne incassa 206.000. In testa, con 294.000 euro, c'è la nuova uscita, Il primo Natale di Ficarra e Picone.
E vuoi sapere qual è stato il commento negli studios Disney di Los Angeles?
Qual è stato?
A por la Madonna.
Ha detto...
Non lo capita.
Non lo dire.
Vabbè,
detto questo,
detto questo,
fare complimenti, mi ha sturbato.
Questo l'ho preso.
Vorrei fare bravissimo complimenti a Marco D'Amore, perché noi il film l'abbiamo sottovalutato, non l'abbiamo considerato, non abbiamo avuto tempo forse per vederli tutti in questo momento così pieno di cinema. Però Marco D'Amore, attore e regista in questo film che sembra andare bene al box office, e quando il Molto pubblico bene. È dalla tua parte, come dice Salvini, devi avere pieni poteri, ed è giusto così.
Esatto. Sviluppatori all'immortale, quindi.
Eh sì.
Bene, allora a questo punto io direi di partire con la musica. Oggi abbiamo saccheggiato principalmente.
E mi torna, scusa, vado in coda all'Aslo per vai, dire vai, che pure. Torna il fatto che le serie TV fanno anche molto bene al cinema, perché questo è un film che è uno spin-off di una serie TV.
Una serie TV che è nata da uno spin-off di un film cinematografico. Dunque, comunque la metti.
Che era uno spin-off di un libro.
Sapete che sotto Natale del porco non si butta via niente. Quindi è come qui.
Del porco?
Del porco.
Che è l'espressione da porco.
Questo dice. Va bene, dai, allora andiamo in musica. Come dicevo, abbiamo saccheggiato la tracklist di Linklater, del film di Linklater che è in sala, che fino ha fatto Bernadette, e da quello ci prendiamo subito questa canzone She's Not There degli Zombies, ce la sentiamo e tra poco veniamo a parlarvi di cinema natalizio. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had said the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
Buon Natale, signore.
No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there.
Traumfabrik. E come sempre c'è una prima volta nella nostra vita, e spesso e volentieri la prima volta al cinema è connessa, strettamente legata a questo periodo dell'anno. Io credo che tutti noi, o almeno abbiamo memoria di quel momento in cui per la prima volta i nostri genitori, una zia, un parente, un cugino, chiunque sia stato più grande di noi, ci ha accompagnato mano nella mano all'interno di una sala cinematografica. E nel 90% dei casi quella volta era nel periodo natalizio. E così noi abbiamo voluto celebrare. Ovviamente Hasselbrück dice di no, ci mancherebbe. Cioè lui è tedesco, che cazzo ne sa? Cioè no, voglio dire, loro festeggiano Santa Lucia oggi. Anche noi festeggiamo Santa Lucia.
Non eri austriaco tu, vabbè.
No, ma loro austriaci. Loro teutonici. Detto questo.
Comunque, Laszlo.
Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook.
E devo dire che... No. Pericoloso, no. Ma chi era? Forse era Maria?
No, non era.
Era Giovanna?
No, non era Maria.
Marinella?
Ma no, era...
Susanna.
Comunque, per tornare a noi, insomma, quella volta che siete andati al cinema, probabilmente quel film vi è rimasto nel cuore. Noi abbiamo deciso di... andare a pescare nella nostra memoria cinematografica su quelli che sono stati per noi quantomeno film più importanti legati al Natale, o perché raccontino il Natale, o perché escono, usciti in sala in quel periodo in questo periodo dell'anno, e così abbiamo voluto giocare dedicandoci un po' ai nostri ricordi, a quello che ci è piaciuto. Non credo che probabilmente, cioè, i film di cui parleremo li abbiamo per forza visti al cinema, ma comunque quelli che parliamo sono film che ci hanno segnato. A chi la parola?
Ma anche a te stesso.
No, beh, ho parlato anche troppo.
Anzi,
è distratto.
Hans Delbruck,
io?
Parlaci del tuo film di Natale, ricordando...
Ma guarda...
l'aneddoto della visione.
No, vabbè.
Ce ne sono, come per tutti, ce ne sono molti, no? Insomma, oggi, nella riunione di redazione che
Madonna
abbiamo avuto...
Madonna, che brio oggi.
Facci cioè, te ricordo che...
Mamma mia, ragazzi.
Madonna mia.
Vai. No, abbiamo fatto questa meravigliosa riunione di redazione di 2 ore circa, in cui ci siamo confrontati, abbiamo preso
gli interi pasticcini,
tanta carne al fuoco.
Avete commentato anche l'esito elettorale inglese, credo, no?
Sì, il perfetto accento del Dorsi, tra l'altro.
Esatto. E io ci avevo 2 titoli, ragazzi, mi prendo delle libertà, dicevamo uno, ne parlo di 2 al volo. I 2 titoli sono: uno è un film disneyano che facevano ogni tanto sotto Natale, di solito c'era il giorno della settimana che era dedicato al cinema Disney sulla Rai, che era il martedì, era il filmone,
c'era un giorno
destinato. E il film a cui mi riferisco, legato soprattutto a Natale, è questo Pista arriva al Gatto delle Nevi, non so se ve lo ricordate.
Mi manca.
Arriva al Gatto delle Nevi, ecco.
Pista!
Pista con molte A nel titolo.
Ricordo il titolo, non il film.
Faccio una ricerca veloce.
In cui c'era questa famiglia.
Ma era quello girato e scritto dalla Polcani.
No, non fate battute. No,
battute. Allora, Pista.
Arriva il Gatto delle Nevi. In cui c'era, insomma, sta famiglia.
Dove la G era
che ereditava questo hotel da un lontano zio, ma era un hotel devastato in mezzo al nulla. E loro, insomma, lo riportavano ai fasti di un tempo e creavano anche questa pista da sci, insomma, in qualche modo riuscivano a...
Anno d'oro, tra l'altro, un film
anno
del
d'oro.
72,
sì,
anno d'oro.
Snowball Express.
Bravissimo. Però il film di Natale per me...
Tra l'altro c'era il doppio senso anche
banalmente è La vita è meravigliosa di Frank Capra.
Banalmente, è uno dei film più belli della storia del cinema.
No, banalmente perché magari è il film di tanti. Per me lo è assolutamente, ogni anno me lo rivedo con grandi piacere.
Comunque con questo entusiasmo pensavo ad Aurora di Murnau, non so perché,
no,
ma...
veramente male, veramente malissimo. Tanto il film...
Problemi, sì.
No, il film lo conoscete tutti. C'è però
Vuoi
una cosa...
Con me?
Radio Sociale.
Oh, che tengo a dire di questo film. Perché nel 73, quindi un anno dopo Pista arriva il Gatto delle Nevi, per un errore di riscrittura il copyright su questo film decadde, e dal 73 al 93 il film fu praticamente libero da diritti. E questo spiega anche perché è stato proiettato infinite volte durante il periodo natalizio anche in Italia. E questo è anche spiegato.
Si trova integralmente su YouTube.
L'enorme successo. Sì, hanno fatto anche delle cose oscene, tipo colorizzarlo in quel periodo. Solo nel 93 i diritti sono tornati ai legittimi proprietari. In quei 20 anni il film è stato sparato ovunque, in tutte le maniere, e anche per questo è un film così famoso. Ma è meraviglioso, consiglio di recuperarlo, con un James Stewart, tra l'altro, che per me è il James Stewart di riferimento, insieme a quello che ci cocchiamo.
Decisamente.
Andiamo avanti, chi altro?
Allora, prendo la parola perché secondo me il film di cui sto per parlare è esattamente la versione della Vita è meravigliosa degli anni Ottanta. Anche qui devo dare, ahimè, ragione all'Aslo, perché io ho visto questo film, film prettamente natalizio, ovviamente sto parlando di Una poltrona per due di John Landis del 1983, l'ho visto in una freddissima Bologna al cinema perché non mi avevano fatto entrare a Lui è peggio di me con Adriano Celentano e Renato Pozzetto, che era vietata
mia. Capolavoro.
Ma lo so, vediamo però... lunedì al Postmodern.
Sì, Sfacello, Sfacello in quegli anni, quei film erano asso, sì, cioè esatto. Roba lì era...
Ne avevo io.
Comunque non mi fecero entrare per il semplice motivo che era vietata ai minori di 14 anni e all'epoca erano molto rigidi. Il Diavolo e l'Acqua Santa, Lui è peggio di me, lo stesso, un altro film sempre di Renato Pozzetto era vietato ai minori di 14 anni. Comunque mi portò mio fratello a vedere di nuovo questo film, mi portava sempre al cinema dicendomi che, siccome aveva visto lui già Blues Brothers, che era un film che, con cui avremmo riso, ed effettivamente riemmo moltissimo. Tant'è che ci sono solo due certezze nella vita. La prima è che noi dobbiamo morire. La seconda è che dal 1989 su Italia 1 viene dato Una poltrona per due, la vigilia di Natale.
È una bellissima tradizione.
Una bellissima tradizione, tra l'altro.
Ma serve di Giorgio Meloni.
Assolutamente, anche perché molto mia madre che mette la pasta col sugo di magro nei piatti mentre Eddie Murphy viene smascherato e non è più il barbone, fa sempre, proprio quasi sempre...
Ma poi posso dire una,
secondo me mia madre butta la pasta al momento giusto.
Le tette di Jamie Lee Curtis.
Ah, le si stava arrivando. Formidabile. Comunque, col tempo ho saputo apprezzare di questo film anche l'aspetto cinematografico. Si tratta di un film equilibratissimo. Per quale motivo? Perché innanzitutto è una commedia di buoni sentimenti, classica commedia natalizia, ma dall'altro lato c'è anche una satira feroce, sociale, americana, ma che si spinge fino ai lati del cinismo. Ci sono due o tre scene quasi ciniche. Quando lui all'inizio, Dan Aykroyd, è con la sua fidanzata e il, come dire, il maggiordomo porta a lui il dolce, ma lui è ricchissimo, lui ormai ha tutto, e se la sta scopando in sala, lui gli dice: no, non ho bisogno del dolce, mangialo pure tu. Il maggiordomo schifato lo butta nella spazzatura.
Nella spazzatura.
È una scena di un cinismo del capitalismo molto interessante. La seconda, vabbè, in cui John Landis dà proprio vita al suo anarchismo cinematografico, e beh, la sequenza del treno, com'era la famosa cantilena dei due, era stupenda.
Io giamaicano fa Giordinello,
vabbè, comunque lì proprio mascheramenti, dinamicità rutilante fino al gorilla finale, che direi è incredibile. Quindi
io vengo di Svezia.
Quindi diciamo che è una commedia divertentissima. C'è anche un altro aspetto, che è montata al cronometro.
Sì,
c'è un aspetto,
di cronometro, c'è un'altra persona.
Dico semplicemente che è montata al cronometro, molto ben fatta, e soprattutto, come dire, troviamo la massima ispirazione per ogni Natale, perché ripeto, è una commedia di buoni sentimenti in cui Landis trasforma un disadattato di Natale che ha perso tutti i riferimenti esistenziali e sta per suicidarsi in un alleato. Dan Aykroyd diventa alleato di Eddie Murphy e di conseguenza i due diversi si accomunano nella sconfitta del capitalismo. Molto molto bello il film.
Poi anche nel 2020 la cotta delle arance sarà ottima.
Sarà ottima, esatto.
No, io invece volevo presentarvi un film dell'orrore, un thriller. Beh, diciamo.
Che paura!
Sei sempre contro quello.
Allora, è un thriller, in realtà è più un home invasion che un orrore.
Home invasion, io lo ascolto con me.
Better Watch Out! Wow. Un film del 2016 di Crisp e Cover, un film australiano, soprattutto in America.
Quindi non un c'è film, un film di
riferimento. Perché, scusa, la domanda è.
Ma fatemi
fatelo parlare.
Io poi, poi dopo ci stupiamo che il povero Corbin fa quella figura barbina. Ma siamo noi i principali responsabili. Cioè, questo era il momento nazional popolare del Bar Down Fabric e tu
me lo intellettualizzi. Me
lo vai a... ecco, me lo
lascia un attimo.
Non te lo intellettualizzo. È una commedia che si lascia guardare, molto divertente dal punto di vista di chi piace i film di quel genere. E è pieno di sorprese e di cose. Però un altro film di Natale, faccio come Rossi, come Del Brook. Per me non è Natale senza il ciclo di Asterix, che
per
me non è Natale, insomma, quindi vi consiglio.
Lo fanno ancora, a me manca.
Assolutamente,
manca
sì, assolutamente sì, sulla 7 sono passati dalle reti private a...
Io guardavo Cleopatra e le 12 fatiche erano i miei.
Meraviglioso.
Tu ci mettevi anche sul Famì?
No, beh, no, qualche volta c'era anche Giovanni.
No, domanda seria all'esperto. La famosa scena in cui i romani, pur di sgamare la porzione, si ubriacano a morte, rompendono tutti i barili. In quale Asterix è?
Nessuno di questi due.
Non mi ricordo perché. Comunque io è un film che ho visto sempre in televisione. Quindi non
forse Asterix c'è la Grande Guerra, non era nessuno di questi due.
Però consiglio di vedere, recuperarsi, Better Watch Out, che è un film molto molto divertente per chi ama quel genere di film thriller psicologici. Fino a un certo punto, Home Invasion, pieno di sorprese e anche con un punto di vista molto molto cinico sul Natale, le feste e le famiglie, veramente gradevole.
Buon Natale, signori!
Aggiungiamo sempre. Bene, facciamo una pausa e poi riprendiamo. Caro HD, è il momento di lanciarci.
Sì, no, ma io ho visto, però volevo metterti in difficoltà, sai com'è? Perché quando lì il timer trema.
No, ma il timer.
Vedi, ancora siamo in vantaggio.
No, vedevo che guardavi tipo Mr. Magoo su una scaletta girata.
No, è che qua c'è Mr. Magoo che voglio favorire mostrandogli la scaletta al verso giusto. Vai pure. All Alone on Christmas ci riporta un altro di quei film molto natalizi. In realtà questo è il secondo capitolo, quindi Mamma ho perso l'aereo 2 conteneva questo brano di Darlene Love che ci sembrava perfetto per questo venerdì sera.
Susan. Susan.
Ein frohes Weihnachtsfest wünscht Bauer Traumfabrik.
Ed era il 1985, per la precisione, quando usciva al cinema un film chiamato Scrooged, in originale da noi SOS Fantasmi, con questo titolo tragico che alludeva al successo di Ghostbusters, in quanto il protagonista era Bill Murray. Questo è il mio film di Natale, nel senso che non l'ho visto dopo, non è un film che leggo al Natale, ma un film che mi piace ricordare, perché è un film che ho trovato estremamente divertente. È una riedizione moderna del Canto di Natale di Dickens, nel quale Frank Cross, presidente di una TV, di un network, IBC si chiama, ripercorre di fatto i passi di Ebenezer Scrooge mentre sta effettivamente mettendo in scena un adattamento del racconto di Dickens, che è una versione televisiva colossal con tipo uno spettacolo della vigilia. Anche qui, come diceva Andrea in Una poltrona per due, c'è una grossa satira sociale, perché comunque c'è questa TV onnipresente, tra l'altro ci sono dei promo dei loro spettacoli natalizi meravigliosi.
Forse una delle parti più belle,
c'è lui che incontra i vari fantasmi. La storia è la stessa del Canto di Natale in chiave moderna. Io sono andato a rivedere la critica americana, non l'ha incensato, un film che è stato accolto in maniera abbastanza tiepida. Io lo trovo formidabile, uno perché c'è Bill Murray che è eccezionale e che regge sulle spalle, come spesso accade, tutto il film, con la sua scorrettezza assoluta, eccetera. Tra l'altro, il regista Richard Donner, quello di Goonies, che dicevamo la scorsa settimana, ma anche di Lady Hawk, di Omen, di Superman e di diversi altri film. C'è un resto del cast che è comunque, c'è Karen Allen, quella che faceva la ragazza di Indiana Jones nel primo film, c'è Robert Mitchum, insomma ci sono personaggi, i due fantasmi che sono formidabili. E tra l'altro ci sono tre fratelli Murray, cioè oltre a Bill Murray c'è John Murray, Joel Murray e Brian Doyle Murray, che interpretano suo fratello, un ospite del party, e suo padre nel flashback del Natale
allora
passato.
Sono attori di professione, no?
Alcuni, uno sì, altri no, ma c'erano, l'hanno chiamato, fanno parti minime, insomma. Comunque ci sono un sacco di camei, la maggior parte sono di personaggi conosciuti negli Stati Uniti, ma di quelli che conosciamo noi c'è Lee Majors, che è l'uomo da 6 milioni di dollari, e i cantori di Natale che loro incontrano per strada, che lui caccia in malo modo, sono nient'altro che Miles Davis e Paul Schaeffer, direttore d'orchestra del Late Show di Letterman e non solo, e altri due famosi jazzisti. Ci sono tantissimi riferimenti al racconto, vari easter egg, citazioni. Bill Murray nel finale, io credo improvvisando, a un certo punto dice "Feed me Seymour", che era la frase che diceva la pianta a Rick Moranis in La piccola bottega degli orrori 2 anni prima, in cui recitava anche lui. Insomma, un film che io straconsiglio, divertentissimo. E tra l'altro ho appreso, guardando il cast oggi, che Harold, il barbone che muore perché lui da malvagio non gli dà niente per andare a scaldarsi, è morto da poco, il giorno del mio compleanno, il 20 novembre 2019. Quindi lo salutiamo, caro Harold. Prego, chi vuole riprendere da qui?
Vabbè, ma torniamo alla morte. No, la prendo io, perché io vi volevo parlare del mio film di Natale, che in realtà
è un film di Pasqua.
È un film che è tra Natale e Halloween, perché vi volevo parlare di Nightmare Before Christmas, che credo di aver già citato in un'altra occasione.
In un Musica in HD abbiamo messo la canzone.
Esatto, perché dal mio punto di vista è un po' il mio unico ponte con i film, diciamo, musicali, che non ho mai saputo amare, non ho mai imparato ad apprezzare. Magari sarà, non lo so, è strano, perché effettivamente l'autore di musica in HD in teoria dovrebbe andare proprio a braccetto con i film musicali, ma
ne ha detto.
Ne ho trovati pochi che mi abbiano soddisfatto in quel senso. Beh, qualcuno ce n'è, e uno è questo, nel senso che Nightmare Before Christmas.
Soddisfatto in quel senso? Ah no, pensavo.
No, nel senso. nel senso
sta frase è la campione, eh?
Allora, anno 1993 e prodotto ma soprattutto ideato da quel geniaccio di Tim Burton, che non solo piace a me ma piace a molti di quelli che siedono qui questa sera.
Piace alla gente che piace.
Ci piaceva, diciamo che ci
a piace. Me non piace tanto.
Non lo so, non voglio tirare mezzo altri discorsi, però sicuramente quel Tim Burton piaceva a tutti, giusto? Anche perché un film realizzato in stop motion di questa levatura, ecco, comunque lascia il segno. Stop motion significa che i pupazzi, che sono poi gli attori, se vogliamo, del film, sono mossi a mano, per cui
a mano, ogni fotogramma per fotogramma.
Esatto, quindi ogni sequenza del film è fondamentalmente
quello che in italiano adesso diciamo stop motion, ma in italiano si chiama passo uno,
giusto.
Cose che
tu, quando fai attività
in altre
fisica,
epoche hanno dato, guarda, veramente hanno aperto le porte dell'immaginazione, perché era un modo, se vogliamo, un po' primordiale di fare quello che poi è diventata animazione grafica, ma e mantiene un fascino che anche visto.
Beh,
adesso
c'è Wes Anderson che ne è un cultore.
Esatto,
enorme.
Esatto.
Beh, è una tecnica ancora molto utilizzata, è più artigianale ma molto utilizzata.
Infatti, per diciamo raccontare in breve, comunque, come dicevo, la storia mescola un pochino le atmosfere di Halloween con quelle del Natale, perché il protagonista, il famoso Jack Skellington, scopre il Natale, diciamo così, venendo da un regno invece popolato da mostri, ma non mostri in senso così lato, mostri nel senso che nella loro bellezza, anche un po' goffa e un po', diciamo, storpia, definiamola così, erano comunque personaggi positivi. questa crasi tra un Halloween che non riesce a comprendere il Natale e il nostro Natale, inteso come lo vediamo, crea un qualcosa sicuramente di unico. C'è moltissima musica, la versione italiana è cantata da, Renato Zero.
Spagna, no.
No, Renato Zero, che anche lui non è sicuramente uno dei miei preferiti, ma alle prese con questa, diciamo, impresa cinematografica, secondo me si comporta più che egregiamente. Quindi ecco, io lo metto tra i miei film di Natale perché sinceramente saltato tutto, solo io sono saltato, non mi sentivo più. Sinceramente, diciamo che la parte dolce, quasi stucchevole del Natale, anche sullo schermo, quello che ho intuito dai vari film preferiti, non sono l'unico.
Beh, no.
Ci piace un po' meno, quella un pochino più ficcante, che va a analizzare anche alcuni aspetti del Natale così classico come lo intendiamo, con quello che invece potrebbe essere una festa di apertura e di...
E di chiusura al tempo stesso.
Perché di chiusura? No, in questo caso l'apertura, perché no, questi due mondi... No? Ah, certo.
Covez.
Ma sentiamo...
Vado, se tu la ce la facessi in due minuti e mezzo...
Mi sentirei a mio agio.
Ecco, hai sbagliato già l'intro perché ce la faccio.
No, mi è piaciuto. Allora, subito per farti sentire a tuo agio, visto che è stato citato, io vi direi qual è, se io non fossi nato nell'anno in cui sono nato, quale sarebbe stato il mio film di Natale in assoluto ideale che avrei voluto vedere al cinema. E il film è Fantastic Mr. Fox. È appena stato citato il passo 1, purtroppo no, in Italia è uscito nell'aprile del 2010 e dunque non possiamo annoverarlo tra i film di Natale. Veniamo dunque a quelli che, quando ho iniziato questo gioco, ho pensato adesso faccio una ricerca di quelle intelligenti e vado lì a scovare.
Ma essendolo hai scelto in modo diverso.
E vado lì a scovare l'anno topico, quel film, quell'uscita. Intanto vi voglio dire, perché ricercando, che il buon Serafino, prima abbiamo citato Pozzetto e Celentano, sì. Serafino è uscito nel dicembre del 1968. Là fuori le piazze infiammavano, la bussola del 1968, evento storico della contestazione, ma dentro c'era Celentano che...
O Serafino!
Sgay su Sgay. Quello stesso anno, quello stesso dicembre, una settimana dopo, esce il primo capitolo della trilogia di Sergio Leone dedicata al West. C'era una volta nel West, un film... No? Stai con... C'era una volta il West, ecco, no, perché ti ho guardato e sono in punta. C'era una volta il West, uscì nel dicembre del 68. Venendo a noi invece, qual è il film che ho scelto io? L'ho scelto per una semplice ossessione e che poi ho ricollegato. Oggi ho trattato male mia madre.
E tu dicevi due minuti, eh?
In due minuti non ha neanche detto qual è il film.
Oggi ho trattato male mia madre. Penso, ho litigato con mia madre perché dico, mamma, ma possibile che tu questa cosa non me l'hai mai resa nota?
La questione è sempre colpa della mamma, eh?
Sempre, sempre. Le colpe delle mamme ricadono sui figli. Detto questo, il primo film di cui, no, facendo le mie cavolo di classifiche di ogni anno nella scelta dei film, avevo una ossessione per un autore che non potevo escludere dalle mie classifiche, anche se negli ultimi anni non facesse più quei grandissimi film a cui ci aveva abituato, ma comunque al 14esimo, al 16esimo, al 13esimo posto quell'autore ce lo infilavi sempre. Chi è questo autore prolifico e meraviglioso?
Woody Allen. Zemeckis.
Robert Zemeckis. Ah. Bravissimo. Robert Zemeckis. E poi ho ricordato perché nel costruire questa rubrica ho capito da dove veniva la mia ossessione. Il primo film che ho visto al cinema, di cui ho memoria, ne ho visti altri, mia madre mi ha detto siamo andati, ti ricordi? No, tra l'altro mi ha citato pure un Le Comiche che francamente ho rimosso, Fantozzi, Pozzetto, volentieri ho rimosso, e ho capito perché,
mamma mia che dolore!
Mamma mia. È il film che ho visto all'età di 7 anni al Cinema Lilli, in compagnia di Alessandro Albisi, mio cugino al secolo.
Lo vedi anch'io,
Albisi. Ciao Albisi!
E chi ha incastrato... Roger Rabbit.
Lo vidi anch'io a Lilli, bellissimo.
Chi ha incastrato Roger Rabbit è probabilmente il film...
Hai detto il titolo 2 minuti oltre il tempo, quindi...
la suspense. Se fossi ad un colloquio di lavoro e qualcuno mi chiedesse, per testare le mie capacità mentali e culturali, mi chiedesse qual è il film della tua vita, io lì mi sperticherei nel citare la trilogia del dolore di Louis Malle, o probabilmente...
Certo, ma se uno ha un colloquio di lavoro che volesse testare le tue capacità di sintesi, probabilmente non mi avresti assunto.
Bravi. Ma la domanda, invece, il film della mia vita...
Comunque mandiamo un saluto alla signora Floriana, che ha dovuto tanto sopportare, gli mandiamo un bacio, tanti auguri, buon Natale.
Auguri!
per quasi 40 anni.
Complimenti,
dai, complimenti. Non tanto per quello che ha fatto, ma per quello che ha sopportato.
E poi ma la responsabilità.
Quando l'ha fatto, non complimenti, ma poi molti complimenti.
Comunque, venendo a noi, il film è Chi ha incastrato Roger Rabbit di Robert Zemeckis, esce in Italia nel dicembre del 1988. È uno dei film più costosi della storia del cinema, almeno fino a quel momento. È il film al più alto budget, con il più alto budget che sia mai stato investito, e stranamente non è un film della Disney. Anzi, doveva essere un film Disney, ma la Disney si è un po' cacata in mano. È inutile che vi faccio la sinossi di un film che avete visto e rivisto, è straordinario. Però vi dico solamente questo: la grandezza del film sta in pochi e semplici elementi. Innanzitutto, il produttore. Il film viene sfidato alla Disney, che dal 1982 sta cercando di portare avanti il progetto, ma non ci crede fino in fondo. Il produttore è Spielberg. Spielberg dice: ve lo produco io il film. E quando Spielberg prende il film in mano, taglia fuori la Disney dalle scelte e decide di inserire nel cast tutto il mondo dei cartoni animati, che fino a quel momento non erano stati considerati, perché difficilmente la Warner Bros. Avrebbe sarebbe seduta a trattare con la Disney. E invece, se noi troviamo un film che al suo interno ha lo scibile dell'universo dei cartoni, è grazie a Steven Spielberg. E grazie a Steven Spielberg, anche perché Robert Zemeckis ha fatto il film. Robert Zemeckis non era più lo sconosciuto che avrebbe voluto fare cinema proveniente da Chicago, ma era già quello che aveva fatto Ritorno al Futuro. Dunque era il top del top in quegli anni. Gli danno gli danno questo film. Comunque il film è meraviglioso, andate a vedere, è la cosa più bella che si possa immaginare nel mondo dell'animazione, perché fonde in una maniera straordinaria finzione, cartoni animati con la realtà. Vi dico solamente che il grandissimo Charles Fleischer, che è colui che ha interpretato la voce di Roger Rabbit, e noi non lo vedremo, non lo conosceremo mai, se voi andate a vedere le sue foto sono identiche al volto e alle espressioni di Roger Rabbit. Su di lui è stato costruito il personaggio. Ma una cosa straordinaria è che sul set, dietro i green screen, Bob Hoskin, attore protagonista straordinario del film in carne ed ossa insieme a Jessica Rabbit, bla bla bla, voleva Fleischer per girare il film con lui vestito da Roger Rabbit. Dunque il film è stato girato realmente.
Se potrebbe
parlare una vita. Io però vi voglio tanto bene e vi dico di rivedere questo film ogni volta che vi capita.
È bello anche la scena del tradimento, in cui invece di trombare fanno farfallina.
E quello è l'inizio del film, che poi dà il via all'incastro. Chiudo semplicemente per dire: non dimenticatevi di Robert Zemeckis, perché probabilmente vedete una quantità di suoi film durante televisione durante l'anno senza saperlo.
È vero.
Da Polar Express a Castaway a
Flight,
vabbè, più recente, però
so quelli che non è andato in TV. Riesce un altro anno prossimo, ne parliamo nel prossimo blocco. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro pezzo tratto dal film di Linklater.
Oh, che bello.
Pezzo che incredibilmente non avevamo mai messo, ce ne sono. Abbiamo messi più di 1000, però ce ne sono. Come la scorsa settimana sentiamo Cyndi Lauper, ma un altro pezzo, Time After Time. Torniamo tra pochissimo con le anteprime. Sometimes you picture me
schöne Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht Sportraumfabrik.
Abbiamo parlato dei nostri cinema, dei nostri film di Natale al cinema e non. E Laszlo Kovacs in particolare si è tenuto stretto, ma ci ha detto le cose essenziali di
della sua ha sacrificato il suo tempo.
Assolutamente. E se ve le siete perse le ritrovate sul nostro Instagram.
Assolutamente. Non nel caso di Laszlo prendete il frammento giusto perché è così breve che magari non lo beccate. Però adesso parliamo delle uscite del 2020, cioè anticipiamo
che anno sarà?
Il cinema di oggi.
Domanda, che anno sarà?
Sarà un anno pari, innanzitutto.
Bisestile?
Guarda, io voglio dire subito questa, ne parlavamo adesso fuori onda con Justin, è uscito da pochi giorni il trailer, il teaser diciamo, perché non è proprio un assaggio del nuovo film di Ghostbusters, sequel diretto dal figlio di Ivan Reitman, Jason Reitman, che è uscito, si è visto da pochi giorni, c'è questo trailer, il film si chiama Ghostbusters Legacy e io mi sono detto, oh che bello, non hanno tradotto il titolo in Italia, sono andato a vedere, invece all'estero si chiama Ghostbusters Afterlife.
Cioè, perché con un titolo in inglese ancora più incomprensibile.
Esatto. Si sarà opposta alla... Ma no, beh, più voi che parlate gli italiani capiscono meglio Afterlife di Legacy.
È Legacy,
appunto, che cosa è eredità, vuol dire.
Legacy vuol dire eredità.
È che quella che spende Ivan Reitman.
Ah no, hai ragione, funziona, è vero, giusto.
Guarda che siamo originale.
Funziona, no? Perché Jason Reitman ha speso tutta l'eredità di Ivan Reitman.
Certo.
Dunque ci sta.
No, innanzitutto grandissimo rispetto per Jason Reitman, autore di alcuni film.
Era tanto che non lo vedevamo e questo ci dispiace.
Comunque già si sono sprecate le battute idiote. Ah, i Ghostbusters con Stranger Things, perché c'è Finn Wolfhard, ma insomma, come dicevamo l'altra settimana, è un serpente che si morde la coda, perché Stranger Things è venuto dai film di allora.
Cioè. Pensando a serpente mi viene in mente Caorle. Non so se siete mai stati a Caorle.
A Caorle sì, no, esatto.
Cioè lì c'è una cultura del serpente, secondo me, anche una cultura del serpente, li coltivano in laguna.
Qui a Caorle.
Comunque, il film io lo attendo, esce a luglio e speriamo bene, io sono convinto che mi piacerà.
Benissimo, già siamo andati a luglio. No,
sì, ma andiamo sparsi.
L'inizio dell'anno ci regala subito il ritorno di Gianni Amelio.
Sì, Gianni o meglio.
E siccome lo fa sempre Favino stavolta farà Bettino Craxi.
E secondo me lo fa benissimo.
Si è rasato qua uguale.
Cazzo, comunque è veramente identico.
Il trailer è inquietante.
È veramente.
È un trasformista straordinario.
Straordinario.
E poi mi permetto di citare anche un film che esce...
Chiedevo l'altro giorno a Fioravanti, secondo voi, a meglio, come lo dipingerà Craxi? Cioè, sarà apologetico il film o...
No, non sarà apologetico. Dico quello che ti ho risposto l'altra volta. Non sarà, secondo me, apologetico, ma sarà un uomo duro, però... come dire, ne farà un personaggio molto grande, cioè di spessore, anche se ovviamente, conoscendo Gianni Amelio, non ne farà certamente una geografia, ma stiamo
secondo
scherzando.
Te Bobo e Stefania che diranno?
Stefania non gridano. Abbaia e basta,
quindi prenderanno le distanze.
Posso tirarti le orecchie? Non so se nel cinema di oggi 8, però non hai messo dentro un Kellogg.
Devi chiedere ai topini. No,
veramente
non
manca
l'hanno
anche,
messo perché non l'hanno
manca
trovato.
Anche la prima uscita, il primo gennaio con Tolo. No, mi stupisco perché non sia stato
però
messo.
Però sì, contemporaneamente Tolo
i topini anche... hanno detto fuori onda, se volete integrare siete benvenuti.
No, adesso scusami, non sto tirando le orecchie, capisci, i topini hanno orecchie talmente piccole che nemmeno le afferro. Però, Sorry We Miss You, esce il primo di gennaio insieme a Tolo. Il nuovo film di Kellogg, vedremo che cosa sarà questo Kellogg. Sempre straordinario, sempre Kellogg per me.
Un film in uscita nel 2020 che invece aspetto con tantissima ansia è The French Dispatch, l'ultimo di Wes Anderson, che uscirà con un cast interessante, come al solito molto molto interessante. Timothée Chalamet, che attualmente è uno degli attori più sulla cresta dell'onda, Elizabeth Moss, William Dafoe, Bill Murray e Saoirse Ronan.
Non sappiamo quando,
Saoirse. Io invece tendo sempre ad essere internazionale con questa radice italiana e quindi aspetto a settembre con ansia Without Remorse di Stefano Sollima con Michael B. Jordan, Jamie Lee Bell, Judy Turner-Smith. Insomma, sarà l'adattamento dell'omonimo romanzo di Tom Clancy. Comunque, secondo me, Stefano Sollima ormai ha preso una strada bella impostata di cinema, come dire,
ben prodotto, speriamo che ci possa regalare anche
tra
qui.
Tra l'altro nel 2020 esce anche, non parlo di cinema, parlo di, esce la serie, sì, 000, esatto, di cui abbiamo visto due puntate a Venezia, che mi aveva molto colpito. E tu, Covez, c'era in produzione Sicario 3, ma ho letto da qualche parte che dice My Movies lo dà non più in produzione.
Non lo so se l'hanno ritardato per ragioni produttive, francamente non so. Quello che io invece metto il cerchietto rosso quest'anno, sarà un anno straordinario, il 2020,
ma
sono annunciati...
No, le diciamo una testa e poi ripartiamo?
Sì.
No, perché lo vedo stasera particolarmente...
Natale, a me quell'atmosfera del Natale è proprio...
Frizzantina la facciamo, frizzantissima!
Vai, no, ti cedo la parola.
Natale, mi va, buon umore!
Io mi sono subito immedesimato con l'atmosfera che suppongo si respirerà un po' almeno all'inizio di questo nuovo film di Bradley Cooper, che ormai ha capito il verso.
Menguleto, io... Ci abbiamo visto,
sì,
il cerchietto rosso.
Io ci ho paura. E secondo te,
a turno.
Purtroppo conoscerlo da più di 30 anni porta anche a questo.
Probabilmente anche tu eri a vedere quel film lì di quel giorno.
Esatto. Però Bradley Cooper, che appunto con il suo, diciamo, approccio musicale è stato premiato ampiamente, no? Al di là di tutto quello che è successo agli Oscar, eccetera, eccetera, tornerà con un film, o meglio un biopic staccato, perché su Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, che noi in Italia conosciamo perché direttore onorario, no, di Santa Cecilia, quindi l'accademia più importante che abbiamo in Italia di musica classica, nonché uno dei più famosi direttori d'orchestra di tutti i tempi, ma non solo, e suppongo che Laszlo anche per questo è curioso, nel senso che tutto il suo apporto musicale è stato giustamente celebrato, ricelebrato e merita di essere celebrato ancora, ma anche il suo impegno politico non è da meno, ovvero lui rappresenta un po' uno degli intellettuali che si è esposto, no, per andare incontro a quello che succede a volte, e quindi nel suo caso
tra l'altro su Bernstein è stato coniato il termine radical,
esatto,
chic.
Volevo arrivare lì, nel senso che una sua iniziativa in cui invitò altri VIP per promuovere una causa
sulle Pantere Nere,
esatto, scatenò un giornalista del New York Times, una cosa del genere, che scrisse,
mi sembra che era Thompson. Thompson o Wolf forse.
Scrisse su di lui un articolo abbastanza, diciamo, critico, in cui comunque appariva il termine per la prima volta, in quel caso dispregiativo, radical chic. Che volevi aggiungere?
No, io volevo semplicemente dire che ormai Bradley Cooper, no, solo su Bradley Cooper, due parole e poi vi lascio parlare.
Ma proprio due, ragazzi.
Bradley Cooper è, diciamo così, consacrato ad una carriera straordinaria d'autore. Ormai il suo maestro, tutor, mentore, Clint Eastwood l'ha praticamente lasciato libero, l'ha battezzato con quella scena meravigliosa, certo, del Corriere, dove c'è stato un passaggio di testimoni straordinario.
Tanto devo rischiare tantissimo in questo film, perché
la scena del Corriere, Bradley Cooper,
Bradley Cooper lo arresta,
vabbè, ma ragazzi,
vabbè, sì, al volo, frega, era aspetta, per dire che rischia tantissimo nel film perché Bernstein lo fa Lady Gaga, vai.
No, io volevo dire, stringiamo perché il tempo è finito.
Sì, citiamo gli italiani.
Citiamo, a parte gli italiani, io volevo citare, visto che abbiamo detto prima, Zemeckis e Spielberg, certo, perché certo, esce The Witch, estratto da Roald Dahl di Robert Zemeckis, e West Side Story di Spielberg.
Mi devo inserire.
Il primo a ottobre, il secondo a dicembre.
Christopher Nolan ritorna finalmente con Tenet, e poi
una lunghissima Elisabeth Debicki, tra l'altro, del cast.
Sì.
È una cosa
interminabile,
E finalmente, io lo dico, Gabriele Mainetti,
il nuovo film di Gig Robot.
Nell'anno in cui
una parola su Gabriele Mainetti
è quello lo chiamavo Gig Robot, sembrava che se ne dovesse fare un seguito, e lì lui si è impantanato. Questo film racconta, con un cast che gli è anche caro, tra cui Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, che è il figlio di Castellitto ma è bravo come il papà,
molto
nel
bravo,
recitare
molto
non
bravo,
nel girare ma nel recitare, è una storia circense in mezzo alla guerra, siamo sì, molto curiosi.
Detto questo, italiano esce anche Diabolik di...
sì, la reazione dei Manetti a Mainetti, vedremo che Diabolik sarà sicuramente stupendo, con Luca Marinelli e Miriam Leone e gli altri amici. tre piani di Nanni Moretti con Scamarcio Bui.
Ma Miriam Leone in quella parte lì
è vacante.
Mamma mia,
Miriam Leone fa vacante.
Trattieni le mani.
Bisogna scaricarsi prima di andare.
No, volevo citare un film che non è nella nostra lista, molto attesa, 1917 di Sam Mendes, che uscirà tra l'altro nei primi mesi del 2020. È un film molto atteso.
Tra l'altro già molto nominato
ai Golden Globes, sicuramente sarà francetta di Oscar, infatti esce in quel periodo lì sotto
magari,
Oscar.
Magari tu puoi chiudere con Denis Villeneuve. Ecco, volevo dire questo, non abbiamo ancora menzionato Dune di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e un cast abbastanza importante, Stella Skarsgård, Charlotte Rampling.
C'è il mondo su Dune.
C'è il mondo assolutamente, io lo aspetto con un'erezione importante. Amavo quello di Lynch, ma amerò sicuramente anche il suo.
Nel ruolo di Serpentoni c'è il nero di WhatsApp, una cosa
esatto, esatto. E però ricordiamo anche No Time to Die di Fukunaga, perché esce a aprile l'ultimo Bond con Daniel Craig. Ci siamo, è domani, come si dice in questi tempi.
Un attore straordinario.
Come diceva il nostro amico Giacomo Calzoni, fino adesso i film con Craig sono stati uno buono. Anche se a me invece Quantum of Solace non era dispiaciuto, però l'ultimo ma un po' deluso, questo secondo me Fukunaga glieda.
Esce anche Moretti,
l'abbiamo detto.
Winterberg, cioè ci sono tanti.
Winterberg esce,
bella annata.
Sarà una bella annata. Non vediamo l'ora di andare al cinema ancora.
Noi invece adesso andiamo in ricreazione, andiamo anche in un villaggio vacanze degli anni 80, sentendoci quest'altro pezzo tratto dal film di Linklater che si intitola Jumbo Buona dei Them Mushrooms. Torniamo tra pochissimo.
Jumbo Buona a Barigani, Susi Sanna, Wageni,
qui a Kaolin,
Kenya Yeti, Hakuna Matata,
qui a Kaolin, qui a Kaolin, qui a Kaolin,
a Barigani, Susi Sanna, Wageni, Kenya yetu, hakuna matata.
Sbaglio? Spero tu mi possa contattare il più presto. Vado in banca.
Jumbo, Jumbo buona, a Barigani.
Se no, se no, se no, se no, sono una signora per bene.
Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Nchi yenye amani, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Yenye amani, hakuna matata.
Wir von Bad Traumfabrik wünschen allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
Che devo dire?
Il cinema da Giotto.
Cinema di Giotto.
Ciò che vuoi.
Parliamo di film ancora una volta.
Se vuoi puoi dire.
Sono una signora per bene.
Che cosa fai tu? Fai casalingo o lavori in banca?
Scusa, ma questa signora c'ha un nome?
Sì, ce l'ha.
Maria Maddalena.
La signora ha un nome, il nome è
Susanna. Il cinema di oggi 8, la nostra
banca
rubrica.
Scusa,
non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto.
La nostra settimanale rubrica che parla dei film in uscita la settimana prossima.
Che è la settimana di Natale, tra l'altro.
Che è la settimana di Natale, quindi in teoria è la settimana più importante dell'anno per il cinema.
E allora cominciamo, dai, tu che sei un artista, caro Justin.
Caro Justin.
Caro Orle.
Esther, viaggio nell'infinito. È un documentario di Robin Lutz, chiaramente ispirato alla vita e penso all'arte di Michael Cornelius Escher. Come si possono ricreare le forme vedute dalle cose che si seguono lontane nel paesaggio?
Come autorizzazione ministeriale richiesta.
Esatto.
Vabbè, comunque è il documentario su Escher.
Ottimo!
Escher!
Un artista, sì! Un artista del cazzo!
Abbiamo un
contatto. Vabbè, ecco. Io...
Tu sei... No, scherzi a parte, lui si definiva un matematico anziché un artista.
Vai. Dicevo, un altro documentario in uscita questa settimana entrante è Il nostro Papa, e qui sicuramente film natalizio, giusto?
Assolutamente.
Perché la storia e la vita di Papa Francesco, a partire dall'Italia e dai suoi nonni, affrontati partendo da un'intervista con la biografa Tiziana Lupi.
Vogliamo
poi c'è anche il giornalista Massimo Minella. E niente,
quanti l'hanno fatti su sto Papa Francesco?
Infatti ne stanno
però fanno, ma sai di chi è la colpa? La colpa è di quel successo
è quello sopra.
La responsabilità è più in alto, come diceva
del giovane Ratzinger. La colpa è tutta del giovane Ratzinger.
Io veramente non ci posso credere.
Ti sembra un'operazione natalizia sensata?
Questa del giovane Papa? No, allora l'operazione è molto commerciale. Netflix esce con i due papi e giustamente l'istituto Luce, che ha questo film nel suo roster, decide di rilasciarlo nei giorni in cui esce l'altro film di Mereyes.
E si sa che l'Istituto Luce c'ha una distribuzione.
Io invece ricordo velocemente che martedì 17 non è un film, ma i topini l'hanno messo perché è Natale, di solito saltano questi eventi, però il balletto, lo schiaccianoci, balletto di Natale per eccellenza.
Lo schiaccianoci a Natale è fondamentale.
E certo, è fondamentale perché sennò le noci come magni. Lo trovate al Sant'Angelo martedì 17. Invece mercoledì 18 esce... E qui vi volevo l'ascesa, Star Wars, l'ascesa di Skywalker,
di
J.J. Abrams.
Skywalker,
state parlando i nostri.
Sto Skywalker sarà morto quante volte?
Non è morto mai, è morto una volta nel film, nell'ultimo film. Ma non sappiamo a chi si riferisce questo titolo, i fan stanno... Comunque la cosa importante è che qui si conclude la saga di Skywalker.
Andiamo,
il nono capitolo, e c'è anche Carrie Fisher.
Infatti,
perché
l'ascesa non l'hanno riesumata,
hanno usato del girato del film precedente che c'era, e quindi l'hanno usato.
Torre lo sa.
Laszlo lo vedo mancante di rispetto, mi sta irritando, quindi direi di passare.
È molto irritante.
Di regalargli il prossimo film.
Quello dopo lo dico io.
A me il capitolo 7
Laszlo.
Dico io. Vai. A me posso finire?
No.
Ragazzi, questo blocco sta venendo una merda, lo posso dire? C'è questo problema di parlarsi sopra, è terribile. Il film precedente di J.J. Abrams, secondo me, non era granché. Vediamo se si rifà. Comunque.
Scusa, posso? L'8 o il 7 era di
Ryan Johnson? L'8 era di Ryan Johnson, okay. E secondo me era meglio del 7.
Bene, bene.
C'era Dan Driver.
Vai, Laszlo.
C'era Dan Driver su tutto.
Che era il figlio di...
Sto cazzo, vai avanti.
No, cugino di quella.
Dai,
parenti.
Sembra di Anzolo.
Beautiful, no Star Wars. Detto questo, io voglio leggere La Dea Fortuna.
No,
di Ferzan Ospete. Con Edoardo Leo, Stefano Accorsi e la meravigliosa, fantastica straniera. Il film lo troveremo allo Zenith e nelle multisala. E qui è una storia straordinaria, quella di Arturo, scrittore frustrato più che frustrato, e Alessandro, idraulico frustrato anche lui,
che stanno
insieme da più di 15 anni e forse hanno perduto il senso del loro amore. A rinnovare la loro relazione è l'arrivo nella loro vita di due bambini di 9-12 anni affidatigli per qualche giorno da una loro carissima amica che deve affrontare alcuni problemi di salute. Ma comunque sono tutti uguali. L'ingresso dei due giovanissimi nelle loro vite cambia quella che era diventata una stanca routine.
Io devo dire, scusa, posso dire? No. Io Ospedec lo voglio fustigare.
Lo voglio. Gli pareti sono piacere.
Però
okay.
Però tu adesso io ti vedo perché tu stai incazzato con le nocciole turche. Cioè questo è il problema. No. Perché tu ce l'hai con le nocciole turche.
È tutto sovranismo.
Allora, devi smettere. Giovedì 19 è un film che attendiamo da tantissimo tempo. Esce Pinocchio di Matteo Garrone con Federico Ielalpi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini. Sembrerebbe
Ceccherini
un cast
fa
scritto con Ceccherini.
Che fa Ceccherini?
Non è una scherza. Sembra un cast eterogeneo.
Fa la Volpe. Non aveva già fatto Ceccherini.
Lucignolo, no?
Sì,
aveva fatto già Lucignolo
con Benigni.
Lucignolo era il tuo
Lucignolo, Lucignolo con Benigni era
Lucignolo era il film di Ceccherini,
sì. Ah ok, adesso c'avevo
una roba.
Comunque ci sono tutti i personaggi principali,
cioè come no,
scusate, ci sono tutti i personaggi principali del romanzo di Collodi nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto il suo birrattinaio di legno, Lucignolo Mangiafuoco la fatto turchina, il grillo parlante, il gatto la volpe, fino all'omino di burro, il tonno e la balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note del mondo è enormemente rispettoso dell'originale, come già era stato il racconto dei racconti al testo di Giambattista Basile. Due parole le vogliamo spendere su questo film che è importante. Speriamo veramente che ci regali la classica emozione che sa regalarci Matteo Garrone quando lo sai che un pochino, perché se è come il racconto dei racconti è un film che può essere sorprendentemente come dire estetico, visivo, però
la reazione di chi l'ha visto ieri è quasi tutta entusiasta.
Io lo speriamo,
no, io me l'auguro. Io per quanto amo Matteo Garrone,
il racconto dei racconti non ti era piaciuto dal punto di vista,
no, il racconto dei racconti mi era piaciuto dal punto di vista dell'estetica, io l'avevo adorato.
Beh, bellissimo, è inevitabile dal punto di vista.
Secondo me qualche volta faceva un po' proprio nel racconto,
secondo me sarà
qualche volta
sarà,
però speriamo che io ragazzi,
e ho molta fiducia.
Come non augurarsi,
posso dire una cosa, posso dire solo una cosa, qualsiasi cosa fa Matteo Garrone va vista, esatto, e va rispettato
a priori,
esatto. È un uomo che ci mette, esatto, tutto se stesso,
è uno degli autori più talentuosi del nostro cinema.
Io me lo auguro, ma invece non sono convinto tanto del successo.
Certo, anche lì avrò paura del confronto con Comencini, che è, cioè, un capolavoro.
Vabbè, ma trasmettendo va fatto, dai,
comunque ragazzi, quattro film in un minuto,
andiamoci, dai, proviamo a fare, vai.
Il mistero e il repick di Rémy Besançon con Fabrice Lucchini e Camille Contain. Jean-Michel è un famoso critico letterario, conduttore di un talk show sui libri in uscita. Un giorno si imbatte in un romanzo diventato rapidamente un bestseller. L'autore è Henry Pick, un pizzaiolo bretone morto 2 anni prima, che, a detta della moglie, non ha mai scritto nulla più della lista della spesa. Jean-Michel diventa ossessionato dall'idea di smascherare l'autore di quello che ritiene un falso letterario.
Last Christmas, l'ho visto, l'ho di Paul Feig con Emilia Clarke, Harry Golding e Emma Thompson. Qui vi faccio una sinossi molto più breve di quello che hanno fatto i topini. Si tratta di un film realizzato interamente sulla canzone Last Christmas degli Wham.
Quindi già ci può
piacere. È così.
È vero.
Torna al cinema. Però sarebbe è bello pensarlo.
No, è la verità.
È vero, così, Matteo.
Ma veramente.
È basato sulla Last Christmas di George Michael.
Non lo sapevo.
Allora vado a vederlo.
Anch'io.
Stavamo per riuscirci, ma non ci siamo riusciti. Torna al cinema anche Hirokazu Koreeda, esatto, con il terzo omicidio. Non vi racconto la sinossi dei topini, se no vi svelo troppo.
Cioè, torna al cinema, il film è di 2 anni fa, sì, lo recupera.
Sarà il postmodernissimo. Ah, ecco, perché infatti c'è anche Koreeda, se no era di una
no, 2016,
non è uscito in Italia.
Lo recuperano dopo il grande successo,
dopo il grande successo dell'ultimo. E concludiamo con Ritratto della giovane in fiamme.
Questo è importante il film.
Che io ero convinto che non fosse una giovane, pensavo che fosse
veneta di mezz'età.
E invece è una giovane di Céline Sciamma. Céline Sciamma è una che si dedica sostanzialmente all'identità di genere. Da quello che ho visto, questo film ha vinto la miglior sceneggiatura a Cannes quest'anno. È ambientato nel 1770. Parla di una pittrice che riceve l'incarico di realizzare il ritratto di nozze di una giovane donna appena uscita dal convento, che però non vuole sposarsi e rifiuta anche il ritratto. Marianna allora cerca di osservarla per poter comunque adempiere a questo mandato e quindi scoprirà molte cose su di
lui. Uno dei titoli più belli dell'ultimo anno,
sì,
secondo me.
Molto bello.
La giovane in fiamme.
HD.
Bello. Allora, noi andiamo a pescare da che fine ha fatto Bernadette. Perché dopo aver scoperto che ha incastrato Roger Rabbit, ora vogliamo sapere che fine ha fatto Bernadette. Questi erano e sono gli One Republic e questa è la loro Fila Gain. Non è proprio natalizia, però
un po' sì.
Però un po' sì, dai. It's been a long time coming since I've seen your face. I've been everywhere and back trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool that's been on the run. Heart's still beating but it's not working. It's like a $1 million phone that you just can't ring. I reached out trying to love but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. But with you I feel again. Yeah, with you I can feel again.
Dai, muoviti!
Bartraumfabrik wünscht ein frohes Weihnachten und fress nicht zu viel.
Allora, ora è il momento di un documentario. Si è fatto tanto, si è parlato tanto nelle nostre riunioni di redazione, si è parlare di un documentario, di due documentari. Alla fine io mi sono battuto affinché si parlasse dell'altro, ma solo per un semplice motivo, perché Baikonur Terra, il documentario di cui parliamo, parla appunto di Baikonur, che è questa stazione aerospaziale del Kazakistan, dove purtroppo lavora come ingegnere aerospaziale l'ex della mia attuale compagna, quindi mi stava sul cazzo a prescindere. È la verità.
Un applauso.
Quindi io ho cercato di portare acqua al mio mulino per poter parlare dell'altro. Niente, alla fine ha visto questo Baikonur, che ha visto per noi Simone Rossi, l'ha anche presentato al post morte, quindi vorrei che ce ne parlasse.
Allora, io partirei dal regista, che è un regista molto giovane, si chiama Andrea Sorini, è un classe 88. Ed è interessante notare come un documentario che parla di lanci nello spazio sia stato realizzato da un regista che è il cosceneggiatore di un film che si chiamava Guarda in alto, forse ve lo ricordate, il film di Fulvio Risuleo.
Sì. È venuto in trasmissione circa un anno fa,
un film carinissimo, è limitante, un gran bel film, tutto girato sui tetti di Roma, dal punto di vista totalmente diverso, e anche lì a un certo punto, se vi ricordate, c'era un lancio spaziale. Forse un caso, forse no, ma sta di fatto che Andrea Sorini ha deciso di girare questo film. Lui ha detto, nell'intervista che io ho fatto, mi ha detto: io volevo fare un film di finzione sui primi lanci con gli esseri viventi, partendo dal lancio di Laika. Poi in realtà mi sono imbattuto nella storia del cosmodromo, che oggi è nel Kazakistan, insomma, ex potentato russo.
Sovietica, puoi dirlo.
E non ho potuto fare a meno di raccontare questo posto. E come lo racconta? La cosa che va sottolineata è che di fatto il cosmodromo di Baikonur non solo è il più vecchio cosmodromo esistente, ma è stato il reciproco silenzioso di Cape Canaveral.
Esatto.
Mentre Cape Canaveral è stato, come dire, al centro delle riprese di tutto il mondo, e Baikonur è stato per molto tempo un luogo segretissimo dove si compivano in anticipo le cose che accadevano a Cape Canaveral. Nel 57 da lì viene lanciato lo Sputnik, che è il primo satellite artificiale e che di fatto innesca la guerra per lo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e da lì parte Yuri Gagarin nel 1961. E poi magari intervieni, dico qualcosa per
No, io sì, esattamente, io volevo farti due domande. La prima: si vede l'ex della mia fidanzata? No, non crediamo.
Io non lo conosco. Spero di no. La seconda, però c'è uno con dei corni, quindi potrebbe essere.
Sì, brava, bella risposta. La seconda invece: ma narrativamente come è organizzato il film? Perché un film su un luogo è sempre pericoloso.
È un film che si muove lungo due direttrici, una ascendente, discendente e una orizzontale. Ascendente, discendente.
Ce l'hai preparata questa,
L'avevamo concordata.
Ma io vado un po' a braccio, ma sempre.
Era
telefonata.
Bravo, sto ragazzo.
E quando parlo di ascendente e discendente, dico che il film si apre con una ripresa col drone dall'alto, per dare l'idea di dove si trova immerso questo posto, perché sta in mezzo alla steppa, un posto apparentemente fuori dal mondo. L'idea aliena è al centro del film di Sorini, l'idea che si vada a vedere un posto rispetto al quale non si hanno coordinate e riferimenti, quindi si è come alieni in un posto alieno. Per quanto riguarda il movimento orizzontale, è un movimento di avvicinamento, perché la metà del film è incentrata su tutto ciò che è attorno a questa base, a questo cosmodromo, e quindi non solo la steppa, ma anche luoghi abbandonati, la popolazione che orbita attorno alla struttura di Baikonur, che è un paese creato dal nulla. Visivamente è spettacolare,
è un film fatto di molti elementi fotografici, quasi molto lento ma affatto noioso, ed è un film che ha molti molti rimandi al cinema di finzione e anche di genere.
Ma il fascino vero del film quindi nasce dall'estetica,
ha un'estetica clamorosa, fotograficamente bellissimo, e il racconto, pur essendo scarno, con alcuni alcune interviste frontali che fanno un po', non so, chiedo a al mio amico qui accanto, se Justin, dico una castoneria,
non riesce nemmeno a ricordarsi il mio nome.
Justin, esatto, me lo ricordo.
È meglio dire un punto di vista, è il Renzi del Traunfabrik,
un punto di vista un po' all'Avedon, non so se se capisci che voglio dire, cioè questa immagine del personaggio intervistato, che è anche un po' una analisi fisica. Ci stai un po'?
Non ho visto il film, però ci posso stare.
Ecco, questa cosa è molto interessante, e viene ogni tanto vengono intervistati questi personaggi che danno degli input. Una delle cose più interessanti del film è il collegamento che viene fatto fra scienza e religione, cioè attorno al cosmodromo di Baikonur si è creata una strana simbiosi fra l'elemento scientifico, che inevitabilmente è parte di un cosmodromo dove si fanno missili che vengono sparati in orbita, e l'elemento religioso, che è costituito dagli uomini di chiesa della zona, che non fanno altro che benedire queste iniziative scientifiche. Ed è molto interessante perché è un incontro un po' anomalo, ma che funziona molto e che ha anche molto senso se si ragiona sul fatto che stiamo pensando a un avvicinamento allo spazio, e quindi, se vogliamo, anche a Dio.
Come è andato l'incontro col regista?
L'incontro è stato molto interessante. Con lui c'era anche il montatore del film, che è il ragazzo
Perugino, sì.
Il ragazzo Perugino.
Francesco Fabbri.
Francesco Fabbri, simpaticissimo.
È stato
lui
a Venezia con noi qualche anno fa.
È andato molto bene. Il film è molto piaciuto. La gente è intervenuta facendo domande anche molto interessanti. Una delle domande che è stata fatta ha riguardato la possibilità di entrare all'interno di questo cosmodromo, cioè se è stato difficile o meno ottenere i permessi per farlo, e come ci ha spiegato Andrea Sorini, più che difficoltoso è stato lungo, hanno anche la gestazione del film, perché loro sono prima andati una prima volta in Kazakistan e hanno realizzato tutte le riprese attorno alla base, e poi per entrare hanno ottenuto dei visti praticamente grazie al produttore russo che interagiva per loro. Una volta dentro, a differenza di quello che si pensa dei russi, sono stati tutti molto gentili, gli hanno permesso di entrare anche in spazi off limits, e quindi c'è un punto di vista sul lancio spaziale che chiude il film assolutamente atipico, molto interessante.
Comunque hai detto una cazzata, perché i russi sono sempre molto gentili.
Certo.
Uno dei popoli più accoglienti della storia.
Dillo Schwarzenegger in Junk.
Esatto. Comunque, ragazzi, credo.
No, guarda, lasciamo stare.
Vai a cacare. Credo che sia giunto il momento di un grande classico di Natale.
Said the night wind to the little land. Do you see what I see?
Do you see what I see?
Way up in the sky, little land. Do you see what I see?
Do you see what I see?
A star dancing in the night, with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, do you hear what I hear? Ringing through the sky, shepherd boy. Do you hear what I hear?
Do you hear what I hear?
A song, high above the tree, with a voice as big as the sea, with a voice as big as the sea.
Buon Natale, signori.
Said the shepherd boy to the mighty king, do you know what I know?
I know what I know.
In your palace warm, mighty king, do you know what I know?
I know what I know.
A child shivers in the cold, let us bring him silver and gold.
Buon Natale.
Let us bring him silver
listen to what I say. Pray for peace, people everywhere.
Buon Natale, signore.
Listen to what I say. The child, the child.
Fest und einen guten Rutsch da Traumfabrik.
Allora qualche nostro ascoltatore che ci guarda anche in streaming ha detto certo che potete mettervi qualche cappello da Babbo Natale, ma io ho risposto a nome del Bar Traumfabrik che se cialtroni siamo, cialtroni vogliamo essere fino in fondo e quindi non abbiamo fatto questa cosa, ma per fortuna abbiamo una sorta di Babbo Natale in carne ed ossa, arrivato con la slitta,
giusto signora, è bello?
Con le renne e con un sacco di regali, ma il regalo più bello di tutti è il pezzo che sta per regalarci, offrirci. Per offrirci. Allora, professore, che ci racconta?
Pezzo di Natale.
Pezzo di Natale.
Disse il mio amico Pusher, il pezzo di Natale. Dunque, dicembre, tempo di bilanci di bacheche intasate da top 10, top 25, top 50 e di discussioni eterne sull'inutilità delle classifiche che, tempo 3 o 4 commenti, si trasformano in discussioni ancora più eterne sull'inutilità dei critici cinematografici. Meglio ancora se i critici in questione sono pronti a novembre a stirare la loro classifica. Ogni anno la stessa storia, caro Laszlo. Le classifiche di fine anno aizzano i commentatori seriali come nemmeno un post sul ritorno di Tarantino al terzo capitolo di Kill Bill. C'è l'indifferente, quello che a me le classifiche non interessano proprio. C'è il fanatico, quello che le vede tutte, le fa tutte. Miglior scena di pioggia dell'anno, Parasite. Miglior telefonata dell'anno, De Niro alla famiglia Hoffa in Irishman. Quello che fa addirittura le classifiche delle migliori classifiche. E poi c'è l'indignato, quello che si straccia le vesti per la classifica di quella famosa rivista che urla è uno schifo, non si può mettere Under the Skin tra i film del decennio. E c'è il titubante, quello che dice, beh, ne riparliamo tra 20 anni, allora sì che sapremo quali sono stati i film migliori. E poi c'è il democristiano che a mani giunte, un po' ingombito, dichiara: nel mondo siamo 7 miliardi di spettatori, possiamo dire la nostra, certo, ma relativizziamo e soprattutto preghiamo. E per carità, hanno tutti ragione. 2 settimane fa, proprio su queste frequenze, parlando di Irishman di Scorsese, ci siamo chiesti se potesse essere considerato il suo miglior film. Ne è seguita una bellissima discussione di mezz'ora che non ha portato ovviamente a nulla, ma ha messo in chiaro 3 cose. Un buon film può diventare il film dell'anno se ha una sua specificità poetica rispetto al panorama cinematografico in cui cresce e si sviluppa e se la poetica dell'autore ci si cala dentro. Irishman faceva questo. E poi 2, se ci si sorprende ancora all'ottava visione o nona visione, e allora sì, il film è veramente dell'anno. Ma soprattutto c'è il terzo motivo. I film, come i dischi, come i libri, come le vittorie della propria squadra di calcio, vanno contestualizzati. E non solo rispetto alla scena artistica o sportiva che li circonda, ma anche rispetto a dove ti trovavi tu in quel momento, nella tua vita. A me è capitato di leggere libri in momenti sbagliati e a me è capitato di vedere capolavori in momenti sbagliati della mia vita. E ovviamente c'è una risposta diversa per ogni persona. In ogni caso, qui sta il punto, che dovrebbe essere scontato, ma che non fa male ribadire. La classifica di fine anno non serve solo a dimostrare chi ce l'ha più grosso, è anche e soprattutto un affare di cuore. Un affare di cuore e di stato d'animo. Quindi, prima di stilare le classifiche, ricordatevi di 2 semplici regole. La prima regola, caro Laszlo: avere una fiducia esagerata nei propri gusti personali non è cosa augurabile. La seconda regola, caro Laszlo: non fate copia e incolla dalle classifiche del migliori film dell'anno, dalla bacheca di Roy Menarini, di Goffredo Fofo, di Paolo Mereghetti. Insomma, si deve sempre mediare tra le proprie preferenze e i film universalmente acclamati dalla critica. È giusto fare le nostre piccole classifiche, anche solo per sentirci attivi, per stimolarci a vedere più cose possibile l'anno prossimo, in una parola, per dimostrare che siamo vivi. E quindi, visto che non so resistere alle lusinghe dell'ego, anche io ho deciso di stilare la mia personale classifica non ragionata dell'anno. Ecco la classifica, ragazzi, attenzione: al 10° posto C'era una volta di ad Hollywood di Tarantino. Al 9° posto Mia cugina Paola e Roman Polanski. All'8° posto Emma del cileno Pablo Larraín. Al 7° Onore al padre. Al sesto, uccidere il padre del cileno Pablo Larraín. Al quinto, Carletto Mazzone, Fabio Fognini e tutti nati nel segno della bilancia. Oh, al quarto posto, non desiderare la donna da altri, aggiungere oli e sali quanto basta. Al terzo posto, neve e freddo nella media alta valle del Tevere. Al secondo posto, c'è un po' di intasamento, perché vi troviamo Antonio Conte, Paolo Conte, Giuseppe Conte, Nicolò Contessa. E poi Gio Pesci, il mio maestro di tennis di Torgiano, Scarlett Johansson, Robert De Niro, la mamma buona del mio alunno, il primo tempo dell'Inter col Borussia, Martin Scorsese, Antonelli e Rumenig. Ultimo,
e chi c'è in testa?
Ultimo, in testa c'è il miglior film dell'anno. Vale a dire, La Chat del bar del Traumfabrik. Un film drammatico, commovente, un film comico, ma anche un thriller con sfumature noir e sentimentali, un cartone animato, ma pure un documentario antropologico. Quando mi hanno chiesto di entrare nella chat, mi hanno detto: guarda che sta chat è una chat che cambia, vedrai che è cattiva, ma poi diventa buona.
Sto Conte si trasforma, sto Conte la sinfonia, questo Conte questo, sta questo chat. Conte stupro e fa stuprare.
Esatto. Io non posso dire amici, lo posso dire sta chat sto cazzo. E quindi, invece no, questa chat...
E invece è... sto Conte sto cazzo.
Esatto. E allora, amici miei, la chat del bar Traumfabrik auspica a tutti di entrarci una volta nella vita. Anche solo per mezza giornata.
Anche se oggi manca quello che fornisce contenuti più interessanti.
Sapete perché? La chat del bar Traumfabrik è il miglior film dell'anno, perché è un film complesso e non è riconducibile ad unità interpretativa. Sfuggirà sempre il senso di questa chat.
C'è una geografia.
C'è una propria geografia, c'è una propria storia, c'è una propria antropologia. Ma soprattutto ringrazio tutti i presenti che ogni anno mi permettono di vedere il miglior film dell'anno, vale a dire della chat del bar di Traumfabrik. Quindi auguri a tutti.
Evviva il professore!
Bravo professore! Professore!
È orfano di una sua geografia.
Un pochino, sì, un
pochino, però
sì.
Ritrova il suo percorso a Caorle.
A Caorle.
Sì. È vero, non ho messo nella mia personale
c'è una persona che è orfana di questa geografia. Come si chiama? Non me ne ricordo mai. Sì,
tu dici quella
Susanna la mettiamo al secondo posto in quell'intasamento tra
Susanna la mettiamo
qui a Caorle.
Susanna è la babam del 2020,
la babam del 2020, una babam più 20 matura 20,
una babam 2020.
Però secondo me se lì a Caorle
mi sentirei a mio agio.
Anche al secondo posto della
cosa, secondo posto.
Però per non essere volgari,
ovviamente il punto è che
non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto.
Esprimere bene il concetto è la cosa fondamentale.
Ma c'è una pronuncia.
Ora proverò a esprimere bene il concetto anche io. Mi serve una base
intensiva.
No, una base in tema
natalizia.
Oh, guarda che base in tema, sì, White perché Christmas. Musica in HD di questa sera non poteva non tornare sul Natale, ma ho deciso che non volevo fare classifiche perché appunto mi trovo d'accordo con ciò che ci ha appena narrato il professore e soprattutto non volevo limitarmi ai film natalizi per definizione, quindi mi sono un po' allargato, non solo film classici, ma anche colonne sonore capaci di darci comunque quel calore festoso che il Natale di solito ci porta. Devono essere film natalizi facili da digerire, perché tipicamente visti in pomeriggi piacevolmente soporiferi, quindi diciamo che anche la musica ha il suo ruolo. Inizio celebrando uno dei film preferiti dal nostro Lupus, ovvero Gremlins, giusto?
Certo.
Infatti quando mi hai accennato che c'era qualcosa nella colonna sonora interessante ho detto no, non mettiamola perché ne voglio parlare. Colonna sonora bizzarra e iperattiva che però grida Natale a chiunque è stato bambino negli anni 80, c'è poco da fare. Se soprattutto ti senti stufo della sana bontà natalizia, quei sintetizzatori sovversivi di Jerry Goldsmith sono perfetti.
Scusa, Gremlins è...
quel che c'è il mostrino piccolo e il mostro un po' più lungo.
Esatto.
Mi sembra...
E la colonna sonora, come giustamente citato prima da Lupus, si può ascoltare nel superbo omaggio di Netflix a tutte le cose di Stranger Things degli anni 80, giusto? Certo. Perché c'è molto. Un'altra cosa che sicuramente farà piacere risentire al nostro Lupus, ma anche a qualcun altro, è The Muppet Christmas Carol, giusto?
Giusto.
Oh, la storia di redenzione di Yuletide di Charles Dickens, quindi Canto di Natale, si fa strada in varie forme in questo gioioso e esuberante, come è normale, come ti aspetteresti da qualsiasi colonna sonora di un film Muppets, ma ci sono anche momenti toccanti e teneri che sciolgono il cuore, quindi sicuramente anche questo ci rientra sia come colonna sonora che come film. Poi ci ho messo un tecnicamente non film di Natale, ovvero Incontriamoci a St. Louis, giusto? Non è film di Natale, confermate voi che ne capite, perché è cioè con la grande Judy Garland, questo diciamolo, perché racconta la storia...
Che è Natale già solo Judy Garland.
E fa, e infatti fa un po' lì, perché racconta un anno nella vita della famiglia Smith, appunto, quindi chissà... andremo a chiedere alla Adels cosa è successo.
Non sarà di Natale, però l'incontro a St. Louis...
È un rendezvous che capita...
Capita, infatti perché nella lista? Perché il film è ricordato anche per le sue numerose canzoni come The Trolley Song o Have Yourself a Merry Little Christmas, tutte cantate dalla Garland e diventate nel tempo degli standard musicali. Tra l'altro rimase inedito nelle sale cinematografiche italiane e venne trasmesso direttamente per la prima volta dalla Rai in TV negli anni Ottanta. Vado avanti,
penso... che il regista è Vincent Minnelli, uno non uno qualsiasi.
Infatti. Una domanda
per eccellenza.
Una domanda per Hans. Hai fatto vedere Rudolph, la renna dal naso rosso?
Allora, no. Però ti posso dire che da una settimana a questa parte non fanno altro che cantare sta canzone da tutto il giorno. Rudolph dal naso rosso.
Nasce la versione italiana
della renna col naso rosso.
Non ultimo, mentre gli asciugavo i capelli, poco fa, tutte e due a cappella, sfondandomi le orecchie.
Ma è una affascinante animazione stop motion, anche qua, torniamo lì, realizzata per la TV degli anni 60. E sicuramente rispetto a bambini cresciuti a animazione CG, cioè fatta col computer, questo film va fatto vedere. E la colonna sonora è traboccante di stravaganti prelibatezze festive come Jingle Jingle Jingle, Silver and Gold e naturalmente la citata da Hans, Rudolph, la renna col naso rosso. Poi, accenno solo, nella mia lista c'era finito anche Scrooge, ovviamente, la colonna sonora molto vittoriana e sicuramente natalizia. Ci ho messo anche Nightmare Before Christmas perché vi ho detto della grande colonna sonora, ma non avevo citato Danny Elfman, che è riuscito a creare questa cosa maliziosa e anche un po' ossessionante con le campane, anche un po' inquietante. E chiudo con un altro già citato film, questa volta Zemeckis, Polar Express, che anche qui con personaggi inquietanti e non del tutto umani ha questa colonna sonora che celebra con melodie natalizie classiche come c'è Perry Como, c'è Frank Sinatra e anche la canzone originale nominata all'Oscar che è Believe di Josh Groban.
Non me la ricordo.
Vi ho messo infine un film di cui di solito quando si parla ci sono due campi, cioè ci sono quelli che dicono oh, perfetta commedia, anche proprio natalizia, cioè natalizia no, proprio per sentirsi bene, o chi dice no, hanno sdolcinato un miscuglio surreale. Amore attuale, actually, esatto. In entrambi
cioè,
i casi.
Amore attuale in Italia si chiamava Amore attuale.
No, lo dicevo per fare un po' il simpatico.
Ah,
ci mancava.
No. Sarebbe... Amore davvero.
Okay, sì, c'era una traduzione. Ah, pensavo
era
di
un
no.
Sottotitolo.
Sì, era un sottotitolo. Però esatto. La copertina ispirata a Love Is All Around di Bill Knightley e una colonna sonora piena di canti tradizionali, che sicuramente bello, lo metto. Vedete?
Non ci credo.
Comunque, no, top per chiudere. Io non potevo non mettere. Allora vi chiedo qual è il film. La trama si svolge a cavallo tra il 22 e il 25 dicembre. Già lo dovreste sapere.
A cavallo?
A cavallo. Budget di produzione di appena 18 milioni e più alto incasso dell'anno negli Stati Uniti, nonché secondo complessivo in tutto il mondo dopo Ghost. Quindi era il 90. Ancora non ci siete arrivati. La prima visione... prima visione TV su Canale 5 era ottobre 93, oltre 13 milioni e mezzo di telespettatori, ascolto in assoluto più alto finora per un film trasmesso su Mediaset.
Dacci un altro indizio, ti prego.
Vi dico questo, dal suo lancio è diventato il film commedia live action, quindi sto dicendo, con maggiore incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti, è stato così per 20 anni fino a Una notte da leoni 2. Quindi fino al 2011. Esatto. Home Alone.
Porca miseria.
La storia del figlio di genitori negligenti che ha superato la coppia di criminali incredibilmente resistenti.
Ma chi era uno dei criminali?
Scusa, diciamola
tu. Dici Joe. Vabbè, diciamo che ve l'ho citato perché tra la violenza di, no, di queste scene comiche, cioè violente ma tanto comiche, c'è uno dei momenti più belli dove Kevin era uno psicopatico convince gli aspiranti invasori domestici che la sua casa è completamente abitata, mettendo in scena uno spettacolo di una festa di Natale in pieno svolgimento con Brandy,
copiandolo da Fantozzi, perché c'erano le sagome
e la sua Rocking Around the Christmas Tree.
Senti, posso dire una cosa velocissima su questo film? Adesso è uscito su Netflix una serie di documentari che si chiama The Films That Made Us, il film della nostra infanzia, che è il seguito di Giocattoli della nostra infanzia. E uno dei film è questo, un altro è Ghostbusters. Cioè, assolutamente fantastico. Il migliore, un altro Ghostbreakers, e un altro è Dirty Dancing. Non ho ancora visto
Die Hard. Basta, basta. Comunque, chiudiamo, andiamo in musica.
Posso dire una cosa per finire e chiudere questa cosa? Il film che citavo io prima, che vi consigliavo come film visione di Natale, Better Watch Out, a parte l'ispirazione iniziale, perché appunto è un home invasion, c'è una scena apertamente ispirata al barattolo di vernice, apertamente ispirata a con esiti totalmente diversi, chiaramente.
Motivo in più per andare a vederlo. E noi vogliamo chiudere con un brano che non c'entra nulla con i film che vi ho citato, bensì c'entra con Miracle on 34th Street, quindi il miracolo sulla 34esima strada, 1994. No, direte voi, molto prima. Esatto, però nel remake c'è una colonna sonora migliore, perché c'è anche Aretha, c'è Kenny G, ma c'è soprattutto lui.
Sleigh with reindeer.
Pronti,
no
pronti.
On my back. You gonna see me coming?
Pronti, pronti.
In a big black Cadillac.
Pronti, 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 pronti.
Mi sentirei a mio agio. 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 Susanna, non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto. Sono una signora per bene. Susanna.
Hang up your pretty stockings.
Susanna. Susanna.
Santa Claus is coming.
Susanna.
Pronti,
pronti. Pronti, pronti.
Susanna.
Traumfabrik wünscht ein gutes Fest und einen guten Rutsch.
Ed eccoci qua, è arrivato il momento, dopo la dichiarazione
sono una signora per bene
che ci sentiamo di accogliere, il momento dell'agenda cittadina di Laszlo Kovács.
L'ultima agenda dell'anno.
L'ultima agenda dell'anno, sarà la più bella dell'anno, e di fronte all'essere una signora per bene io alzo le mani, perché tutto sono tranne che una signora, però per bene.
Però sei per bene. Io dovrei abbassare.
Ascolta, sei per bene.
Si percepisce
dalle foto. Si percepisce. Dalle foto, da come guardi.
Che è l'espressione da porco.
Sì, e tu porco, levali le mani di dosso.
Da maiale da monta.
Scusa, che stai esagerando.
Basta, ci fermiamo qui.
Non penso di essere all'altezza. Comunque, quello che invece è all'altezza è la programmazione cittadina cinematografica di questa ultima settimana che ci separa e ci prepara, diciamo così, allo slancio finale di Abbuffate cinema e quant'altro, soprattutto di Cappelletti, cappone ripieno, Galantina, Parmigiana dei Gobbi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Richiede un po' di silenzio, ragazzi.
Esatto, non peraltro... Ma non usa il Bar Traun Fabrico.
Non usa. Comunque, al postmodernissimo in programmazione c'è il nuovo film di Richard Linklater. Ne abbiamo parlato, non ne abbiamo parlato abbastanza, non l'ho ancora visto. Devo dire che questa settimana non ho fatto i compiti e ne pago le conseguenze. Comunque, che fine ha fatto Bernadette con una Kate Blanchett davvero meravigliosa?
Grande.
Ma quando mai non è stata meravigliosa Kate Blanchett? La domanda che tutti ci poniamo. Comunque, più invecchia e più bolle più sentosta, dice la mia nonna. Migliora con il tempo. Complimenti, Kate. Ti vogliamo tanto bene. Prosegue anche la programmazione del film Cena con Delitto, il sorprendente thriller di questo Natale, di queste vacanze, di Rian Johnson. Ne abbiamo parlato. Ma entra nella programmazione di questa settimana Christiana Coe con il film Nancy, vincitore di un premio al Sundance, un film ormai datato della stagione 2017 se non erro, che torna in sala grazie alla Mariposa, che è una piccola distribuzione alla quale va il nostro applauso, perché portano in sala film che altrimenti rimangono nel dimenticatoio. In programmazione c'è anche Zog e il topo brigante, che è l'animazione dagli autori del Gruffalo e Strega Rossella e via discorrendo. Prosegue in sala ancora l'altra animazione di questo momento, di questa stagione cinematografica, il meraviglioso film di Mattotti, del quale non abbiamo ancora parlato con grande secondo me vergogna, perché
ne abbiamo parlato.
Perdonatemi, no, scusa, allora vergognatevi per non averne parlato così forte. Esatto. Tanto che lo potessi sentire anch'io dalla mia casetta.
Comunque, su Rossella e Bastoncino c'avevo una cosa bella che però purtroppo non ho qui con me, però possiamo sopperire con un
perché
ci sta sempre,
ci sta in programmazione. Prosegue il documentario del quale ci ha parlato questa sera il nostro amico Hans, Baikonur Heart. C'è anche il film di Roman Polanski, Straordinario l'ufficiale della spia. C'è Bong Joon-ho con Parasite, che è su dal 7 di novembre. Dunque,
mamma,
insomma, un film
questo non mi ricordo,
che fatichiamo ad abbandonare, perché è un film davvero davvero importante, davvero straordinario di questa stagione. E soprattutto esce lunedì il documentario su Escher, del quale ci ha prima parlato il nostro amico Justin, di Robin Lutz. Programmazione flat questa settimana, ma come di consueto durante il periodo natalizio, se non che lunedì 16 dicembre c'è il compleanno, il quinto anniversario dell'apertura del postmodernissimo, e lo si celebrerà in grande stile con quel filmone del quale abbiamo parlato poco prima. Ne ha parlato benissimo il nostro amico Andrea Fioravanti, Una poltrona per due. Ingresso gratuito, dunque ci
andate,
vediamo.
Dobbiamo andare.
Ingresso gratuito.
Questa è una cosa molto importante, guarda, molto estremamente importante.
Estremamente.
tra l'altro, ricordiamo, l'hai detto che giorno è? Sì.
Sì, lunedì 16 dicembre.
Ecco, perché
il lunedì è il giorno più bello per me.
Io vorrei tanto
si incontrassero.
Ma che fine ha fatto
Susanna e Vicky? Saperlo.
Si è persa nell'etere, nel cosmo.
Sarebbe un rendezvous che capita.
Un grande talento, Vicky. Detto questo, programmazione del cinematografo Sant'Angelo. In programmazione questa settimana c'è ancora L'inganno perfetto di Bill Condon. Di Big Condom e non condom, come voi malpensanti.
No, lo diceva Smith.
Non c'è Smith.
Mirren e McKellen, un cast pazzesco. Il film non l'ho visto, però ne ho letto benino, e sarei curioso di vederlo. Se trovo il tempo, questa settimana ci faccio un salto. Martedì 17 dicembre, programmazione del Royal Opera, lo Schiaccianoci, ne abbiamo parlato, e poi già annunciano il film che monteranno dal 19, Il mistero di Harry Peake, di Rémy Bresançon. Io non ci saremo noi la prossima settimana a parlarvi di questo film. Devo dire che il film ho avuto il piacere di vederlo in anteprima. È un film molto carino, non è uno dei film imperdibili, però è un film che a suo modo è giusto in questo periodo dell'anno, e secondo me riflette molto bene sul mondo dell'editoria, che per un italiano vedere quel mondo dell'editoria così come in Francia, devo dire, ma siamo a Fantasyland, non lo so dove siamo, cioè una roba che per noi è inimmaginabile e inesistente.
Io questo ancora non riesco a capire.
viva, viva la letteratura, viva i libri, leggete, leggiamo a Natale, regaliamoci dei libri. Adesso vero, faccio, vero, dico, bravo. Dico una stronzata, no, perché no, la banalità, no, delle banalità, però regaliamoci dei libri. Io penso che questo paese è...
Ma non è per niente una stronzata.
Questo paese è come è, anche perché, anche perché noi abbiamo un grosso problema con la lettura.
Io ti regalo il libro di Bruno
Vespe,
siamo a posto.
Grazie.
Fabio Volo.
Fabio Volo, volevo regalare
io. Io vorrei gramellini.
Il problema è che quando si parla di libri a Natale, purtroppo sono questi libri che si regalano.
Però insomma,
gramellini, considerate mandate a fanculo.
Anche Bruno Vespa.
Sì, sì, era per tutti.
Non prendiamocela con gramellini, che già insomma.
Sai che c'è una signora che è appassionata dei libri di Fabio Volo, si chiama, non per
no. Mariangela, Mirella,
dice
Marinella.
Sono una signora per bene.
Però Bruno Vespa.
Allora, in programmazione al cinema Medies, se posso andare avanti, ecco, c'è meglio, ancora il film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York. Devo dire anche un Woody Allen ispiratissimo, con una luce meravigliosa, la luce che Vittorio Storaro ha regalato a questa New York autunnale è pazzesca, è straordinaria. Woody Allen gioca ancora a fare il suo cinema, voi l'avrete visto, vi è piaciuto, ne avete parlato. Io credo che sia un Woody Allen ispiratissimo questo. Bellissimo anche quel cameo che lui fa interpretare ad un giovane Woody Allen.
Che ti dia un parolese.
Mentre gira il suo film d'esordio, diciamo, il suo film di debutto, che a me ha ricordato tantissimo io e Annie. Però come volete, fate quello che volete. In programmazione,
Anna Riaz.
Lo so, scusa Nanni, ti voglio tanto bene, lo sai. Non vedo l'ora di vedere il tuo film.
Trend negativo.
Comunque, Frozen 2 è ancora in sala. Andatela a vedere se avete un problema alle ascelle, perché ci dicono qual è il segreto delle nostre ascelle. Anche loro annunciano un film prossimamente in sala, The Farewell, una bugia buona di Lulu Wang, o Lulu Wang, che dir si voglia. In conclusione, andiamo al Cinema Z, che questa settimana ha una programmazione scoppiettante, devo dire, scoppiettante.
No, non mi dire che vedo Santa Sa... No, mi sparo, no,
lo devi anche introdurre.
No, devi
anche introdurre. Tanto lo sai come funziona.
Non esiste.
Questa settimana in sala non trovi Santa Sangue, quello arriverà poi. Troverai però i due papi di Mereyes. Mereyes al secolo è un nome che magari sfugge ai più.
Almeno l'ho detto l'altra volta.
Ah, scusami, ok, bravissimo, bravissimo. A posto, l'hai detto tu. E ci basta. Perché no, la gente dice: ha sceneggiato il film sui Queen, su Freddie Mercury. No. Non è la cosa migliore che ha fatto. Ha scritto dei libri fantastici, proprio per tornare a uno di questi, è Sidera De Deus, che ha ispirato un grandissimo film, che tra l'altro mi viene voglia di rivedere, spero di rivedere presto. Perché
se ti viene voglia, rivedilo.
Lo rivedo. Mi sta venendo voglia in questo momento. Questa sera vi mando tutti a quel paese e vado a vedere Ciudad de Deus.
Mangia la merda.
Comunque, in programmazione c'è un altro film, che è il film della settimana, a mio avviso. Che si chiama... Non l'ho visto, lo dico così.
Se ne parla veramente.
Vive donne si chiama Petrunia, un film bello, bello interessante, un film di una landa remota, sconosciuta, terra balcanica, che non produce cinema ma fa dei film molto belli, e questo lo dimostra. È in sala e lo vedremo. Io penso di avervi detto tutto, non mi resta che augurarvi però buon Natale. Vi dico, i film che escono il 19 li abbiamo già detti. No, prima che chiudi, ti lascio fare. Ma volevo solo dire questo.
Io voglio dire una cosa prima che chiudi.
Vabbè, è possibile.
Dato che hanno finalmente riaperto un cinema Todi, e mi sento di voler...
Todi.
Hanno finalmente trovato un posto giusto e bellissimo, il Nino dell'Aquila.
Sì, ma era aperto dallo scorso anno,
Aperto, adesso tutto ristrutturato.
Ciao Romolo!
Ecco, quindi io vorrei invitare, per chi magari si trova da quelle parti,
guarda, io ho un grosso
a Natale
problema
è un buon...
Ho un problema grossissimo, più che altro con il grafico che gli ha fatto il logo. Perché cioè, devo dire che
è uno dei loghi più belli che mi
è però il sito è venuto veramente
bello. Il sito è bruttissimo.
Il sito è eccellente.
No, salutiamo Romolo, salutiamo tutti.
Un logo meraviglioso.
Tutti gli esercenti.
Ogni volta che lo guardo dico: ma come ho potuto fare una
però
cosa?
Però posso dire una cosa: salutiamo adesso la programmazione del Nino dell'Aquila. Ma vorrei salutare, come diceva il mio amico Eros, tutti gli esercenti nati ai bordi di periferia.
Grande.
Che sono
quelli
dove i tram non vanno avanti. avanti più.
Un vanno avanti, bravo. E dunque,
dove andare a popolare è più facile.
Ma arrivano al nido dell'aquila?
No, perché in salita ci vorrebbe la funicolare. Però comunque.
Ci avevano pensato a farlo.
Comunque, chiudiamo.
A sto punto.
Dai, raga, tutti insieme.
No, chiudiamo dicendo.
Ci sei. Adesso tu.
Perfetto.
Va tutto bene dal momento che ci sei. Adesso tu.
Ma non dimentico.
Male per gli amici miei.
Non avrei
che
mai
sono
pensato.
Ancora là.
Ragazzi. Basta.
Comunque, allora, momento più alto.
Salutiamo Romolo, salutiamo i ragazzi di Umberti, Luca Matteo. Salutiamo Roberto.
Beh,
che
la Luca Matteo, a sto punto salutiamo anche Marco Giovanni che ci hanno fatto meglio di
Castiglione.
Ma proprio di libri,
questo molto famoso.
Di libri.
Fa casino a Castiglione, c'è anche l'albero sul lago.
Sì, no, beh, salutiamo
Piero. Ciao Sacco.
Piero Sacco del Cine Castiglione, salutiamo Roberto di Bastia, salutiamo Riccardo che sta un po' a Castello, un po' a Perugia.
Io voglio salutare Zi Cesare che sta alla Dispoli. Ciao Zi.
Ah, tra l'altro
ci stanno preparando il tacchino a
Pittsburgh. Quindi salutiamo anche
Mommy, it's me, happy Christmas.
L'ingegner Covelli.
Dai. Comunque, ragazzi, basta.
Salutiamo tutti i cinematografari, gli auguriamo un buon Natale di lavoro. Purtroppo per loro sarà di lavoro, noi invece cazzeggeremo fino alla fine. E buon Natale a tutti.
Ah, io stavo scordando la cosa più importante, però. Buon Natale, signori.
E dalla redazione del bar possiamo dire:
se lo siamo levato dalle palle.
Anche questo Natale.
Se lo siamo levato dalle palle.
E purtroppo non abbiamo parlato del film di Covelli perché non se ne può parlare.
Non se ne può parlare. Bene, ragazzi, allora il solito.
Signori, fine lavorazione.
A questo punto ci diamo appuntamento al nuovo anno, direi, sì, no?
Ma pensa te.
Al nuovo anno! E allora vi salutiamo e vi ricordiamo che questa puntata è stata realizzata da tutti: Lupus, Laszlo, Smith, che non c'è, HD, Hans, Justin, Andrea Fioravanti. Poi ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Crociani, vocalista tonica Freudian Rottenweiler. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie al professore. Finalmente è Natale, quasi, insomma, ci siamo. Noi andiamo a vedere Star Wars, Pinocchio, prepararci per le pappate imminenti. Voi andate a fare i regali, andate a fare i cappelletti, andate a fare l'albero se non l'avete fatto. Ma soprattutto,
che cosa fate a Capodanno?
Esatto. E andate a Caorle anche.
Caorle.
Qui a Caorle. Susa.